grazie del invito, questa possibilità di poter portare i giovanissimi e parlare di mafia, parlando sotto un aspetto quanto mai concreto, qual è quello dell'attacco al mondo economico che le organizzazioni criminali fanno. Sentivo dire dal moderatore che qualche giornalista, di cui non voglio nemmeno conoscere il nome, diceva: ma forse queste sono delle perdite di tempo. A me piace ricordare una frase alla quale mi sono affezionato quando avevo questa poca la vostra età, che è una frase di Aristotele, che nella sua Etica si viveva: non possiamo confidare di cambiare il mondo, questa poco è così, avendo una società di angeli, ma è prioritario che la società si dedichi alla formazione dei giovani. Quindi allora penso che queste iniziative tese non tanto ad informarvi, ma a formarvi, a riflettere insieme sul significato di una certa legislazione, possano aiutarvi quando vi affaccerete per il resto al mondo lavorativo, poter incanalare le vostre forze in una lotta antimafia. Come è stato ricordato, sottolineato, non è soltanto quella che viene condotta dai magistrati di prima linea, ma può essere condotta con diverse funzioni, da quelle di semplice cittadino a quello di operatore della pubblica amministrazione. Passiamo al concreto. Io vorrei dividere la mia relazione in due parti. La prima parte è più descrittivo, per darvi degli elementi sui quali riflettere, e poi proporvi una mia riflessione su questo. Il primo dato a quale partire è chiaramente la legge La Torre, legge 646 del 1982. Non analizzeremo tutto il testo normativo, ma vorrei soffermarmi su alcuni aspetti. Essenzialmente la introduzione dell'articolo 416 bis, che più volte sono stato chiamato a soffermare l'attenzione, è lo strumento della confisca, sulla prevenzione patrimoniale nei confronti dei mafiosi. La introduzione dell'articolo 416 bis all'interno del codice penale contiene una sorta di definizione del fenomeno mafioso. Ed è interessante perché qui troviamo la chiave di lettura di ciò che è la mafia. E contestualmente l'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di affrontamento e di umanità che ne deriva per commettere delitti, questa è una parte abbastanza conosciuta, anche se oggi da un punto di vista storico sembrerebbe che una certa politica mafiosa tenda a non commettere più delitti eclatanti, visivamente ripugnanti, come sono state le varie morti degli anni 80 fino alle stragi di Falcone fosse libero, ma poi continua a leggere per acquisire in modo diretto o indiretto, e penso che l'attenzione delle mafie si sia spostata oggi su questo costante, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti, servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o altro. Allora, nell'intuizione di La Torre, funzione della mafia non è quella di sparare o così, di avere un ruolo di semplice intimidazione, ma lo strumento dello spargimento del sangue, lo strumento della intimidazione funzionale a diventare degli operatori economici molto forti, tali da poter inserirsi all'interno di un'economia sana e a modo un parassita riuscirla a distruggere impadronendosi delle forze di questa economia. Qual è allora lo strumento di contrasto a questo tipo di azione? Viene vista nella obbligatorietà della confisca, come leggiamo nell'articolo 1, nei confronti dei condannati per mafia. Quale funzione ha la confisca? Io mi soffermerò moltissimo sulla disciplina penalistica della confisca, ma mi interessa più che altro tanto togliere quali sono i tre fini della confisca. La confisca può essere letta come una sanzione, con un effetto dissuasivo nei confronti degli appartenenti o soggetti vicini a Cosa Nostra, perché se noi leggiamo bene il testo ci accorgiamo che questa legge non colpisce soltanto colui il quale ha compiuto dei delitti e rientrano o quando rientrare nell'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma anche quei soggetti, che potrebbero essere dei parenti, potrebbero essere anche dei conviventi, i quali traggono un beneficio o semplicemente facciano quello che commercialisti chiamano delle teste di paglia all'interno di questa organizzazione. Soggetti che traggono un vantaggio perché vengono messi a capo di un'impresa piuttosto che come titolari di un immobile che è stato acquisito o con i proventi di un'attività illecita o utilizzando strumenti illeciti. La seconda funzione, dopo quella della sanzione, della confisca, è quella di sottrarre beni alle organizzazioni mafiose, perché le organizzazioni mafiose non si nutrono e nutrono le loro attività soltanto attraverso lo strumento della violenza, ma anche attraverso lo strumento economico. I mezzi economici per l'organizzazione, per le organizzazioni mafiose, criminali che vogliamo, sono di carattere necessario nella loro logica per poter entrare a contatto con la politica, con altra imprenditoria, per poter dominare il territorio nel quale operano. Domani parleremo di corruzione, non è possibile adoperarsi e raggiungere il fine della corruzione se non si dispone di somme di denaro, per un esempio molto semplice. Non posso avere il controllo di un'impresa, di una banca, di un'attività economica se non ho quelle forze economiche che mi consentono di inserirmi nel tessuto economico, ma direi anche di poter entrare nei salotti della cosiddetta Palermo Bene o qualche altra città e dunque iniziare quei rapporti che poi possiamo definire di connivenza con dei soggetti che effettivamente hanno le leve del potere politico, amministrativo, economico. E questo, apro una piccola parentesi, mi fa pensare sinceramente sul fatto che i mafiosi siano soltanto quelli che vediamo in televisione, magari con la coppola, magari chi mangia la cicoria. Vi faccio una confidenza quasi personale, io ho difficoltà a leggere il mio piccolo conto corrente. Vorrei sapere come fa qualcuno che probabilmente ha appena degli anni di istruzione a utilizzare strumenti finanziari, a sapere entrare nella disciplina degli appalti, che è una disciplina complessa. Ecco, allora il dubbio che vi sia un accordo, non so se tacito o esplicito, tra questi criminali e altri che possiamo anche definire criminali, ma che a differenza dei primi probabilmente questo non c'è che cravatta, che ci possiamo trovare all'interno degli uffici, all'interno delle imprese, all'interno del mondo politico. Penso che non dobbiamo molto faticare a cercare tizzini e papelli per dimostrare che esiste un patto tra pezzi delle istituzioni e la criminalità organizzata. Basta fare una passeggiata, basta salire su Monte Pellegrino e guardare la città dall'alto e osservare che cos'è stato il sacco di Palermo. Basta guardare la condizione economica nella quale vive una terra ricca come la Sicilia, potenzialmente ricca, per comprendere che probabilmente qualche elemento di contatto, per essere abbastanza buoni o come dire, le zone grigie esistono. La terza funzione che svolge la legge La Torre è quella di ricondurre i beni, dove per beni intendiamo non soltanto i beni immobili ma anche le aziende, abbiamo letto nell'articolo 1 che si fa riferimento anche alle attività economiche, alle concessioni, alle associazioni, agli appalti, quindi sostanzialmente ad un'attività di impresa, all'interno di quei rami di legittimità costituzionale che sia il bene immobile che l'impresa deve avere. Chiarisco subito il mio pensiero. Quasi tutti di voi avranno studiato diritto costituzionale, conoscerete la nostra carta costituzionale. Se vi andate a rivedere gli articoli 41 e 42, scoprite che il legislatore costituzionale assoggetta la disciplina della proprietà privata e dell'impresa a che queste siano finalizzate al soddisfacimento di una funzione sociale. Il bene che appartiene, che viene gestito dalla mafia, è un bene antisociale. La funzione della confisca, come vedremo adesso, è detto dal presidente della cooperativa, qual è? È quella di restituire al bene quella sua socialità che consiste nel reimmetterlo nel mercato con le regole del mercato. Apro un altro piccolo inciso: mentre vedevo le immagini belle, commoventi della storia di Pio La Torre, mi accorgevo di come, per verità storica, venisse evidenziato come queste lotte fossero inserite all'interno di una lotta più ampia che veniva svolta sotto le bandiere di un'archeologia come quella comunista. Io penso che leggendo la legge La Torre noi possiamo affermare che la legge La Torre è una legge con una forte impronta quasi liberista o comunque a favore del mercato, che potrebbe sembrare una contraddizione, invece non lo è. E vi spiego subito. Se c'è qualche dubbio, interrompetemi e io provo a chiarire il mio pensiero.
No, io più che altro magari è una domanda un po'
No, prego, sono
sui generis. Ho letto recentemente sui giornali che vogliono modificare l'articolo 40 e 41 della Costituzione per
Sì.
mettere in mano alle imprese. E come può questo danneggiare un
Adesso
po'?
arriveremo, sì, dal ringrazio del suo intervento, perché vedremo di arrivare a questo. Se anche venisse modificato, probabilmente verrà modificato, posso assicurare che troveremo sempre un buon appiglio costituzionale, anticipato da poco, anche in carattere comunitario, costituisci. Ho provato a leggere la disciplina della legge Cognomi La Torre con elenchi non soltanto della carta costituzionale, di queste due norme che verranno modificate, speriamo non stravolte, ma con elenchi del Trattato dell'Unione Europea, che come sapete, perché avete studiato comunque filologia in facoltà, si ispira essenzialmente alle regole della concorrenza. C'è un'altra legge che sembrerebbe abbia poco a condividere con la legge La Torre, che è la legge 287 del 90, quella che istituisce l'autorità antitrust, dove vengono individuate le regole essenziali per il funzionamento di un buon mercato. Cosa succede? Che l'impresa mafiosa è un'impresa che arriva nel mercato mediante degli strumenti che non sono quelli della libera concorrenza, mediante, direi molto poco tecnicamente, il sudore della fronte. Perché probabilmente io, imprenditore mafioso, sono riuscito ad impadronirmi di un feudo piuttosto che di un'impresa mediante lo strumento dell'intimidazione. O se anche l'ho comprato nel libero mercato, l'avrò fatto con i soldi del pizzo. Quindi, io adesso lascio perdere l'aspetto etico-mafioso e ragiono, per quanto non sia un economista, da un'ottica crudamente economica, per dimostrare che il fenomeno mafioso, se anche io per un qualche motivo non ne volessi accettare la sua immoralità, dovrei e potrei giungere alle medesime conclusioni adoperando gli strumenti di cognizione del mercato. Mettiamo che vi siano 5 imprese nel territorio palermitano, facciamo un esempio. Imprese che producono scarpe. 4 imprese sono sane, imprese che lavorano nel rispetto dei diritti dei lavoratori, della sicurezza dei lavoratori, rispetto non indifferenti, i cui capitali sono capitali che prendono a prestito dalle banche, che rischiano, che affrontano il rischio di impresa sino ad arrivare al rischio del fallimento, ma accettano questo rischio per la voglia di crescere e fare crescere il territorio nel quale vivono. La quinta impresa invece è un'impresa che si nutre di mafia, e poi spiegherò che intendo io per nutrirsi di mafia. Allora, sul piano della concorrenza, le prime 4 aziende si troveranno svantaggiate rispetto all'impresa che gravita nell'orbita mafiosa. E questo perché? Perché ha, dei finanziamenti illeciti, ma molto probabilmente utilizza gli strumenti dell'intimidazione per raggiungere delle finalità economiche. Lasciamo perdere la legge d'autore per un attimo, sulla quale ritorno indossando le lenti della disciplina comunitaria sulla concorrenza, la quale vieta l'abuso di posizione dominante piuttosto che le intese restrittive della concorrenza. Orbene, a me sembra che il linguaggio comunitario molto più esteso ci consenta di leggere quelle parole, forza intimidazione, vincolo associativo, condizioni di assoggettamento, e troviamo la legge d'autore. Che cosa accadrà? Che l'impresa produttrice di scarpe riuscirà, mediante il mezzo di intimidazione, queste non sono delle fantasie, ma delle scontrate, delle atti iniziali, ad imporre ai negozianti che vendono scarpe, piuttosto che cravatte, piuttosto che bicchiette d'acqua, di acquistare e rivendere soltanto quel prodotto. Questa è una posizione, è un abuso, una posizione dominante raggiunta con un mezzo illecito. Le altre 4 aziende che andranno lì con i loro rappresentanti si vedranno dire che, non so, la pasta tal dei tali, piuttosto che quel tipo di cravatte e scarpe, in realtà non vanno per i loro clienti, si verranno porre delle scuse chiaramente di facciata, non riusciranno ad immettere i loro prodotti nel mercato. Ma pensiamo al mondo dell'edilizia, di dove l'imprenditore mafioso ha quella rete di contatti con altri fornitori che gravitano all'interno del mondo mafioso, e dunque che cosa succede? Che in questa rete, purtroppo esiste, di imprese mafiose, queste imprese riescono a aiutarsi tra di loro colpendo le altre imprese. Questo è contrario al mercato. Questo, l'obiettivo finale della mafia, delle aziende che gravano, si nutrono di mafia, è il monopolio all'interno del mercato. Che cosa mi può importare? Uno, però che io non entri in quest'ottica, difficilmente sarò assunto da queste imprese. Dovrò sottostare delle regole particolari, non ho quasi sicuramente il prodotto finale, non sarà mai un prodotto fatto secondo la cosiddetta regole d'arte. Pensate a quegli appalti vinti da imprese mafiose che costruiscono le scuole, piuttosto che i ponti, le autostrade, con il cemento depotenziato. Perché un tipo di impresa che fa il tutto sfuggire ai controlli, che si alimenta di una filosofia totalmente contro la legge e contro l'uomo, sicuramente non ci darà un prodotto sano. Non è un caso che la mafia abbia spostato i propri interessi nel campo dell'alimentazione, provvedendo a riciclare non soltanto il denaro, ma cosa ancora più forse grave, diciamolo senza falsi pudori, riciclando anche non avendo paura di riciclare, cioè questo è un danno che si sta mettendo, di riciclare prodotti scaduti e scadenti che vanno a finire sulle nostre tavole. Questa è l'impresa mafiosa che non vuole accettare le regole, e non può ovviamente accettare le regole del libero mercato. Continuiamo sempre su questa linea del mercato a leggere la legislazione antimafia che si innesta sulla legge La Torre, che è la legge 109/96 che ricordava il presidente della cooperativa. Qual è il problema che si pone nel 96 grazie a questi movimenti antimafia? Che la percezione che le persone, soprattutto i lavoratori, hanno, e posso garantire per testimonianza diretta, continuo a avere ancora oggi alcuni imprenditori, è che quando la mafia prospera tutti stanno bene. Mi è capitato di sentirmi dire da alcuni imprenditori, beh, negli anni 80 quando c'era più corruzione più male, comunque si campava tutti. Questo problema la legge del 96 in qualche modo ha provato ad arginarlo, perché i beni sottratti alla mafia non vengono più soltanto cristallizzati all'interno del patrimonio indisponibile dello Stato, o vedremo di altri enti pubblici, poi questo faremo tra un po' quando analizzeremo il codice antimafia, ma sono dei beni che adesso vengono devoluti in parte, alcuni rimangono nelle disponibilità dello Stato per le spese di giustizia, per le spese di polizia, ma affidate a soggetti, possono essere appunto le cooperative di cui abbiamo avuto una rappresentanza, per reimmettere nel mercato, per dare un segnale positivo. Letto nella relazione sullo stato di attuazione della normativa di confisca della quindicesima legislatura, che se l'azione antimafia dello Stato si limita esclusivamente al momento repressivo, essa può apparire contraria allo sviluppo dei territori. Ecco allora l'importanza di avere degli imprenditori sani che prendano in mano questi beni, li riqualifichino e siano in grado di rimetterli in un circuito sano di mercato. Sintetizzando, prima di passare al terzo punto, vorrei fare una sintesi affidandomi a una sorta di forma matematica. Io sostengo che l'impresa o il soggetto che gestisce un bene mafioso deve assicurarne un profitto che sia uguale o meglio maggiore di quello che aveva l'impresa in mano alla mafia. Diversamente, il rischio che la popolazione, soprattutto quella più povera, percepisca lo strumento della confisca come uno strumento che sarà giusto, che sarà eticamente corretto, che sarà legalmente adatto, ma come uno strumento che colpisce l'economia dei territori, è un pericolo sempre potenzialmente attuale. Come avviene questa confisca? Essenzialmente, semplificando, poi sul piano penale approfondirete meglio questa fase, avviene in due grandi blocchi. Da una parte, quella di carattere giudiziario, lì dove, leggiamo nella legge non in La Torre, lì dove vi sia questo legittimo sospetto che il tenore di vita di una persona, così non sappiamo se è mafioso o meno, ma iniziamo per il male, e il suo reddito, il suo patrimonio sia una questione di squilibrio, lì l'ordinamento pone i riflettori su questa situazione economica e comunque chiede al soggetto: com'è possibile che tu sei disoccupato ma abiti una villa a tre piani, conosci? Com'è possibile che possiedi la Ferrari? Non è lì sorge il dubbio che quei beni siano di provenienza illecita. Il secondo blocco è quello che invece passa nelle mani delle amministrazioni pubbliche. Ricordava Giovanni del mio minimo contributo che può dare all'interno dell'economia, all'interno di un comitato tecnico per la normativa del trasferimento dei beni confiscati alla mafia. Incaricami, invece di dire, continuo. Qual è il problema che si pone e al quale il legislatore ha tentato in qualche modo di trovare una soluzione? È quello del fatto che quando questo bene poi deve transitare dall'amministrazione giudiziaria al mondo del mercato, passa dalle poche che ho vinto dalla pubblica amministrazione. E lì talvolta si fermano gli orologi. Io voglio avere qui un po' di confusione, ma che in qualche modo mi servono, ho letto che l'assegnazione di un bene confiscato va in media dai 6 ai 10 anni. Questo bene perde di competitività, magari se è un bene immobile poi andrà ristrutturato. E questo perché? Perché nel momento in cui questo immobile, piuttosto questa azienda vanno a finire le mani delle amministrazioni, talvolta si vengono a creare mille problemi. A parte in Sicilia, dove abbiamo il numero maggiore di beni confiscati, avevo qua un dato, poi cerco di ritrovare, ecco qua, dove abbiamo il 47% dei beni confiscati, una delle prime cose che sentiremo opporre dalle amministrazioni pubbliche, ma si applica in Sicilia questa legge? L'esperienza, mi è stato chiesto se sì, anche il codice penale si applicasse in Sicilia, in forza dello sotto speciale, ma si applica, sì, per fortuna e per grazia di Dio si applica il codice penale, sulle altre leggi possiamo anche discutere. Allora, nel 2010 viene istituita una agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia che ha la funzione di coadiuvare la stazione giudiziaria e coordinare, almeno questa dovrebbe essere la finalità che speriamo riesca bene a funzionare, le varie amministrazioni in questa delicata fase. Come dicevo, può sboccare o nel trattenere i beni presso l'amministrazione o nel devolverli presso soggetti sostanzialmente privati. La quarta fase è quella del cosiddetto codice antimafia e, come ricordava Giovanni Pagano, ha una funzione non perfetta, sicuramente perfettibile, sul quale auspico che ci sia un incontro con le persone molto qualificate sul tema, perché tocca alcuni aspetti, di racchiudere in un unico testo una normativa, come leggevo nell'inizio di saluto del Presidente Scaglione, aveva diverse fonti legislative che tendevano un po' a confondere l'operatore tra. Vorrei soffermare adesso un attimo l'attenzione sull'articolo 48 del codice antimafia, che è quello che riguarda la destinazione dei beni e delle sue. Leggerò soltanto alcuni punti. Qua si dice che l'agenzia è tutto versa al fondo unico di giustizia, quindi da la giustizia, le somme di denaro confiscate, quelle che derivano dalla vendita, e poi per quanto riguarda i beni immobili, questi vengono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico, protezione civile e quant'altro, o trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune dove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia e della regione. Gli enti territoriali poi possono o amministrarlo direttamente o assegnarlo in concessione a titolo gratuito nel rispetto dei principi di trasparenza alle istituzioni maggiormente rappresentative di enti locali e alle regioni locali. Qui qualche piccolo aspetto critico che vorrei evidenziare, soprattutto per quanto riguarda la regione siciliana. Il primo aspetto, quello che questi beni, di dove vengono assegnati secondo dei criteri sì di trasparenza, ma non anche di evidenza pubblica. Ci possono essere esempi meritori come vostra cooperativa, ma il rischio che vengano assegnati, qualche volta avvenuto, a soggetti che altro non siano che la mafia che si traveste in altro modo, c'è. Ma non solo c'è il rischio, perché comunque uno dei compiti dell'agenzia è quello di controllare questi beni, l'utilizzo di beni, aziende eventualmente revocate la concessione, ma il rischio è anche quello che il soggetto sia economicamente debole, che sia un soggetto magari animato dalle migliori intenzioni antimafia, ma che poi non abbia né le abilità né le capacità economiche per poter reggere un'impresa che prima è chiamata la mafia. questo con delle conseguenze devastanti sia nei confronti dell'immagine della propria immagine, ma anche dei lavoratori, ma anche di quei soggetti terzi che si relazionano con l'impresa mafiosa, perché il fornitore di caffè a un bar in mano alla mafia è uno che non sa di avere a che fare realmente con un mafioso, e nel momento in cui si chiude drasticamente con l'attività ne risente sotto il profilo. Altro problema che l'altro come la regione siciliana poi è stato sollevato, l'altro che ci sia una, è stata sollevata una questione di costituzionalità grazie alla Corte Costituzionale di questa legge, che è quella di una sostanziale estromissione da parte della regione con preferenza dei comuni e delle province. Ora a me, quello che leggevo in questo momento, sinceramente veniva un dubbio, ma se le province li aboliamo questi beni, confinando principalmente i comuni, nulla contro i comuni, però sono dei soggetti talvolta un po' troppo piccoli sia dal punto di vista amministrativo che della vicinità con i soggetti che vi abitano, per cui io il dubbio che possano essere delle pressioni locali sinceramente c'è, senza considerare che poi soprattutto per quanto riguarda i beni mobili ma anche le aziende, talvolta la gestione di un bene può richiedere il coordinamento con altre amministrazioni, soprattutto di carattere regionale, perché sono delle competenze che non sono dei comuni ma sono della regione. La regione siciliana ha proposto di realizzare, meglio, già c'è presso l'assemblea regionale siciliana, così come dicevo, una proposta di realizzazione di una agenzia regionale per i beni confiscati che dovrebbe relazionarsi con l'agenzia nazionale e coadiuvare questi enti, sia della regione che gli enti locali, nella gestione di questi beni. Lo faccio per vantarmi, soltanto un'esperienza che voglio portare, sono trovato insieme ad altri tecnici a curare un po' la redazione di questa norma che abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, che speriamo venga approvata senza eccessive modifiche. Lì sono sorti alcuni problemi, uno dei quali era quello di individuare con una formula astratta, la nostra astrattezza della norma, che poi diventa competenza, chi devono essere i soggetti che devono gestire questa agenzia. Una formula sulla quale ho fatto una ampia, anzi un'ampia condivisione, è stata quella di evitare che i soggetti che dovranno gestire, se nascerà mai, questa agenzia abbiano altri interessi di carattere professionale in altri settori, non per il disfavore nei confronti dei professionisti, ma per quel dubbio legittimo che può sorgere che talvolta un professionista, può essere un avvocato, un commercialista, un architetto, nel momento in cui si trova a gestire determinati patrimoni possa avere delle interferenze con quelli gestiti dalla mafia. Concludo perché poi c'è qua l'orologio che mi dice che ha già parlato un po' oltre i tempi che mi erano stati assegnati. Concludo tornando al punto di prima, siamo qui a perdere tempo. Allora, se il nostro obiettivo è quello di riflettere per marci, sicuramente, se riusciamo a radicare in noi, a maturare la consapevolezza, che forse, anzi parliamo di forse che è un po' retorico, in Sicilia non c'è lavoro perché c'è la crisi finanziaria. Qualche annetto più di voi vi posso assicurare, e l'abbiamo visto in quei documentari, quei tempi non si parlava di crisi finanziaria. Se veramente questa crisi mondiale esiste, come direbbero alcuni eventi regionali, non si applica in Sicilia. Cioè la Sicilia non è una condizione di povertà perché c'è stata la grande bolla di Wall Street, semplicemente che c'è un'organizzazione mafiosa che fa il bello il brutto tempo, che gestisce i propri capitali nel modo in cui viene opportuno e che probabilmente prossimi ricorreranno 30 anni per stare della morte di la donna. Il mio auspicio è quello che l'Unione Europea, magari sul monito dei nostri parlamentari nazionali, non importa se di destra o di sinistra, perché lo faccio, si facciano promotori di una norma che estenda l'applicabilità di una norma simile a quella di Pio la Torre a livello comunitario. Se per caso qualcuno chiedesse, cioè, quale politica dobbiamo inserire, la politica giudiziaria, la comunitaria, perché no, la potete inserire all'interno della politica commerciale della comunità europea, perché questi signori che probabilmente qui hanno soltanto gli interessi marginali, perché hanno i loro forzieri all'interno delle grandi banche europee, delle grandi imprese, sono quelle che ostacolano la crescita europea, dunque poi nazionale, regionale, dell'economia, e che rubano il futuro di tutti i giovani in qualunque parte di questo bel continente si trovino, rubano la possibilità voi, palermitani, siciliani, di vivere, lavorare, crescere nella terra che vi ha dato i natali. Credo che in qualche lapide in questo palazzo ci sia un'iscrizione che ricordi come Palermo, fu definita Urbs Felix, una città che versa nel degrado politico, amministrativo ed economico, non è una città felice. Una città che oggi deve emigrare i propri laureati, una città che deve riflettere sul proprio fallimento culturale. A voi il compito, in qualunque istituzione, in qualunque ruolo che ha, di assicurare e difendere con gli strumenti che vi saranno dati, dalla pubblica amministrazione alla magistratura, dalla professione all'impresa, che l'economia che interessa la vita sociale di ciascuno di noi si svolga secondo criteri autentici di trasparenza, di legalità sostanziale e di giustizia, perché nessuno abbia ad avere fame a causa dello strapotere mafioso di pochi.